Signore, ci presentiamo davanti a te la tua parola. Signore, sappiamo che siamo ingrati di poterla annunciare, ma tu per tuo Santo Spirito puoi renderci capaci, tu puoi renderla efficace nella nostra vita. E noi preghiamo, Signore, che tu possa utilizzarla per farci crescere laddove ne abbiamo bisogno. Sii con tutti noi mentre ascoltiamo. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen. Oggi leggeremo, siamo all'ultimo appuntamento della serie che abbiamo fatto, sono 9 le predicazioni che sono state fatte in questa serie, che è quella della disciplina cristiana. Abbiamo guardato diversi aspetti pratici della vita cristiana. L'ultimo che è stato affrontato domenica scorsa riguardava il tema della sessualità o delle relazioni intime. Abbiamo visto quello che il Signore ha ancora da dire riguardo a questo tema, quello del matrimonio, del celibato, delle relazioni che noi abbiamo gli uni con gli altri riguardo all'intimità. E oggi affrontiamo l'ultimo tema, che è il tema del lavoro. E lo facciamo guardando a due, non c'è l'indice, a due brani che, vabbè non ha importanza, due brani che troviamo in Efesini e in Colossesi. Allora, in Efesini siamo al capitolo 6, lo leggiamo, Efesini capitolo 6, leggiamo i versetti dal 5 al 9, siamo a pagina 1167 e dice: figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poiché ciò è giusto. Ah no, scusate, servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non serbando per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto quel che bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi padroni, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro è loro e nel cielo, e che presso di Lui non c'è favoritismo. È un brano parallelo che troviamo in Colossesi, Colossesi al capitolo 3, versetti 23 e 24, dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Ora, è evidente che nel tempo che ci è dato quest'oggi non possiamo affrontare tutti i vari aspetti che riguardano il tema delle relazioni del cristiano con il lavoro. Ci sarebbero veramente tanti punti che potrebbero essere affrontati. Ad esempio, non parleremo quest'oggi della relazione fra la nostra occupazione, il nostro darci da fare e il tema del riposo, ugualmente fondamentale nella Scrittura. Ci viene detto da più parti che Dio lavorò 6 giorni e il 7° giorno si riposò. E allo stesso modo nei comandamenti ci viene detto di rispettare il giorno del riposo per allinearci a quello che è il proposito di Dio, per sapere che comunque al di là di tutto quello che noi possiamo fare, la nostra tranquillità, il nostro benessere anche economico non derivano in ultima istanza dai nostri sforzi, ma derivano dal Signore. Ora, parlando del tema del lavoro, la prima cosa che mi pare che si possa dire è che ci sono due tendenze. Una in un certo senso preoccupante e l'altra invece incoraggiante riguardo al tema del lavoro o quantomeno delle relazioni lavoro-chiesa. La prima tendenza, quella preoccupante, è che sempre più si assiste ad una penetrazione di un'ottica di business all'interno della comunità. Le relazioni pubbliche sono improntate alle tecniche di marketing. Se ci fate caso, i libri bestseller cristiani che vengono venduti sono quelli di pastori di mega comunità, di grandissime comunità, e sembrano libri, questi se voi li leggete, che vengono fuori dalla penna dei guru della leadership in senso lato, non necessariamente cristiana. Ora, noi possiamo imparare sicuramente tante cose da queste persone che hanno specifiche competenze in tema di leadership e di come si gestiscono le cose, perché anche la comunità è una società, fra virgolette, da gestire. Però mi chiedo fino a che punto noi credenti dobbiamo, a occhi chiusi, buttarci dentro queste cose, cioè accettarle senza alcuna riflessione. mi chiedo fino a che punto è giustificabile questo atteggiamento. Dall'altro lato però c'è qualcosa di incoraggiante a cui si assiste. C'è qualcosa di incoraggiante a cui si assiste ed è la sempre maggiore attenzione che uomini d'affari hanno nei confronti della scrittura. Ora, qui in Italia viviamo in un contesto un po' particolare, siamo pochi in genere come credenti, molto meno quelli che hanno poi responsabilità e posizioni, appunto come noi li intendiamo, di uomini d'affari. Ma in paesi come gli Stati Uniti, oppure l'Inghilterra, o altri paesi a natura, diciamo, con una tradizione protestante, questa sensibilità anche di uomini d'affari, di gente impegnata nel lavoro, a ricercare principi nella scrittura per essere guidati nella pratica quotidiana, nella vita quotidiana, è sempre più rilevante. Non so se voi lo vedete, ma ci sono delle enorme potenzialità a rivalutare la propria visione del lavoro. Dalle 40 alle 60 ore della nostra settimana sono impegnate proprio sul posto di lavoro. E allora mi chiedo, vogliamo tralasciare, vogliamo non curare questo aspetto fondamentale della nostra vita per dedicarci, per considerare come rilevante o comunque predominante il tempo che passiamo nella comunione fraterna o comunque la domenica qui al culto? Sono 2 ore rispetto alle tante che spendiamo nella nostra settimana sul posto di lavoro. E allora, come dovremmo vedere il lavoro? In effetti, nella scrittura ci sono tantissimi personaggi che hanno utilizzato il loro lavoro come una piattaforma per il loro servizio a Dio. Ci sono tantissime biografie che possiamo citare. Partiamo da Giuseppe. Giuseppe, che tutti conosciamo in Genesi, dai capitoli dai 39 in avanti. Bezalel e Oliab, e chi sono? Due nomi poco conosciuti, ma sono le persone che Dio suscita affinché si affianchino a Mosè con capacità artistiche per fare l'arca e tutto quello che gli ornamenti del tabernacolo, così come Dio aveva detto a Mosè che dovevano essere fatti. Dio suscita queste capacità artistiche in questi uomini. Poi c'è Getro, il suocero di Mosè, potremmo dire un capostipite della scuola organizzativista, che dice a Mosè: ascolta, quello che stai facendo non è giusto, che tu sei di qua davanti alla tenda di convegno e tutte le persone vengono con tutti i loro problemi. Stabilisci dei capi di decine, stabilisci dei capi di centinaia, stabilisci dei capi di migliaia e tu affronta solo le questioni fondamentali. Il concetto della delega, questo personaggio Getro. Potremmo parlare di Daniele e dei suoi 3 giovani amici. Potremmo parlare della donna improbabile di cui leggiamo in Proverbi 31, questa donna dalle capacità incredibili, non so se le vostre mogli sono così. Potremmo parlare di Zaccheo, di Cornelio, di Priscilla ed Aquila. Potremmo parlare di Caleb, di quel giovane che una volta passati 40 anni nel deserto, anche nella sua età pensionabile, viene sfruttato da Dio per entrare insieme con Giosuè nella terra promessa. Alcuni di questi individui si sono arricchiti strada facendo con il loro mestiere. Altri invece non si sono per nulla arricchiti. Molti di questi nomi li troviamo nella cosiddetta lista degli eroi di Ebrei 11. Gente che addirittura è stata segata, gente che addirittura è stata maltrattata, messa ai ceppi e non riconosciuta per il lavoro, per quello che stava facendo. Perché il loro piano di pensione, se vogliamo dirlo in questi termini, non era di questo mondo. Non stavano lavorando per una pensione, con uno stipendio grasso. Stavano lavorando e si erano impegnati per Dio. E il mio desiderio quest'oggi è che ciascuno di noi possa in qualche modo riuscire a fare la differenza nel posto di lavoro dove Dio l'ha messo. Se Dio ti ha chiamato al ministero, se Dio ti ha chiamato a essere impegnato da questa parte e ti ha dato le capacità e ti ha dato le competenze e tu senti la passione e il desiderio di servire Dio in questo modo, bene, impegnati con tutto te stesso per questo. Ma se Dio ti ha chiamato a essere impegnato nel posto di lavoro dove Dio ti ha messo, non sentirti in qualche modo handicappato perché non sei un predicatore che è qui e che fa la predica dal pulpito. Non sentirti handicappato, ma sfrutta il posto in cui Dio ti ha messo per essere un efficace testimone per Lui. Alcuni anni fa un uomo di nome Larry Peabody, nel 1974, ha scritto un libro che si chiama, ve lo traduco in italiano, Servire Cristo sul posto di lavoro, il lavoro secolare come servizio a tempo pieno. Era il titolo della predicazione, l'ho mutuato un po' dal titolo di questo libro. E lui ci dice, in qualche modo, che esiste una falsa dicotomia che ha preso sempre più piede all'interno anche delle comunità, ed è una falsa dicotomia che è quella che distingue fra sacro e profano, una dicotomia che ha prodotto una vita schizoide, una vita da schizoidi, da pazzi, che è quella che si cerca di, come dire, di ricercare la dimensione spirituale e di comunione con Dio nelle ore circoscritte della domenica, per poi tralasciare, come dire, affaticarsi, annaspare in tutto quello che è il resto della settimana, che è il mondo del lavoro. E c'è questa ricerca di spiritualità concentrata in pochissime ore, e dall'altra parte il dover conciliare che cosa? L'esigenza di assicurare comunque un sostegno alla famiglia, allo Stato, alla comunità, a se stessi. E sembra allora che l'unica alternativa per uscire da questo atteggiamento schizoide sia quella di fare che cosa? Di abbandonare il posto di lavoro per potersi dedicare così a tempo pieno al servizio per il Signore. Magari però mantenuti da chi, contrariamente da lui, devono continuare a rimanere in quel posto di lavoro che si è decisi di abbandonare. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. Ora, il fatto è che la Bibbia, fratelli, non ci autorizza la Scrittura a fare una distinzione, una dicotomia di questo tipo, fra sacro e profano. Ma la Scrittura ci parla di una distinzione fra temporale ed eterno. Fra temporale ed eterno. E cioè, la dimensione laica, cioè quella del tuo lavoro, è spirituale se vivi nella prospettiva dell'eternità. La dimensione spirituale è laica se tu vivi nella dimensione del temporale. Se tu sei impegnato qua dietro, ma lo stai facendo per il tuo egoismo, per dirlo in modo banale, per capire l'esempio, cioè stai lavorando per il temporale, anche quello che stai facendo, l'essere impegnato qui a dire cose belle, ha una dimensione che non è spirituale. Ma se tu stai facendo il tuo lavoro, così come abbiamo letto nei brani di Efesini e di Colossesi, come per il Signore, io non faccio un'esegesi quest'oggi di quel testo che abbiamo letto, ma lo uso come base per il discorso che voglio portare avanti. Se tu stai lavorando, servo, libero, schiavo che possa essere, lavoratore dipendente oppure datore di lavoro, ma lo stai facendo per Cristo, stai lavorando nella dimensione eterna, allora quello che fai ha una valenza spirituale. Ha una valenza spirituale. Certo, è vero, non bisogna essere bigotti, è vero che ci sono alcuni lavori che hanno una dimensione spirituale più apparente di tanti altri. Ad esempio, un missionario ha il privilegio di trascorrere tante ore, la maggior parte del suo tempo, a contatto con chi? A contatto con persone alle quali sta cercando di insegnare la Scrittura. Passa la maggior parte del suo tempo alla preparazione di studi biblici, magari alla riflessione della Scrittura, alla preghiera. E allora dare un vestito di spiritualità a quello che sta facendo è molto più facile di quanto deve fare un metalmeccanico che magari passa tutta la giornata ad avvitare bulloni. Ci vuole un lavoro interiore maggiore nel poter dare un contenuto di spiritualità a quello che sta facendo questa persona. E come possiamo dare un contenuto di spiritualità a quello che noi facciamo? In che modo? In primo luogo riconoscendo che Dio è il capo finale, è colui che al di sopra di ogni cosa dobbiamo rendere conto, trattando ad esempio i clienti, se siamo persone che hanno contatto con il pubblico, con dignità e correttezza, coltivando relazioni autentiche nel posto di lavoro in cui ci troviamo, considerando gli individui come persone per le quali Cristo stesso è morto, ringraziando Dio per il lavoro, per il denaro che tramite questo ci arriva, affinché possiamo soddisfare i nostri bisogni principali, perché no, anche degli extra per le nostre vacanze. Facendo tutte le cose al proprio meglio, come facendole per Dio. Si racconta che un giorno Michelangelo stava pitturando la volta della cappella della cattedrale e si era perso in un angolo, immaginatelo quello lì, un angolo proprio nascosto, nascosto fra l'altro da un cornicione, che nessuno dalla posizione da terra, guardando verso l'alto, avrebbe mai potuto vedere. Allora un suo assistente, un suo aiutante, gli dice: maestro, ma perché stiamo perdendo tutto questo tempo a fare questo angolo che poi nessuno magari vedrà? E Michelangelo gli ha risposto: Dio lo vede. Michelangelo stava investendo di natura spirituale ed eterna quello che stava facendo in quel momento. Stava dando una dimensione, una valenza eterna a quello che stava facendo per Dio. Allora, vorrei sviluppare adesso questa proposizione in quel che resta di questa predicazione. Il lavoro è un'istituzione divina che deve essere altamente apprezzata nella prospettiva cristiana. Il lavoro è un'istituzione divina che deve essere altamente apprezzata nella prospettiva cristiana. Il lavoro, infatti, se ci pensate, è una delle quattro istituti che Dio stesso ha costituito a beneficio dell'umanità. L'ordine cronologico ce lo dà la scrittura stessa, non dobbiamo inventarcelo, ma ci viene detto che prima venne creato il lavoro, poi il matrimonio, poi la famiglia, il matrimonio e la famiglia, il governo umano e la Chiesa, cioè la famiglia, la comunità dei santi. Virtualmente, se ci pensate, tutto quello che è importante per noi deriva o è collegato a queste quattro istituzioni. Ricchezza, proprietà, dignità e persino privilegio e tempo libero sono collegati al lavoro. I bambini, le compagnie, le amicizie, l'istruzione sono il risultato del matrimonio. La legge, l'ordine, la pace, la giustizia sono possibili grazie ai governi umani che stabiliscono le regole del vivere civile. L'adorazione, la fratellanza, il servizio trovano la loro piena realizzazione all'interno della comunità, della Chiesa cristiana. Allora, sono quattro istituzioni create da Dio, e il lavoro è una di queste. La prima dimensione che dobbiamo recuperare è che il lavoro non è un accidente nel corso della storia dell'uomo, cioè prima non lavoravamo, non c'era nessuno che lavorava e a un certo punto si incomincia a lavorare. Era il proposito di Dio fin dalla creazione. Il punto è che tutte queste quattro istituzioni, non solamente il lavoro, ma anche la famiglia e le relazioni interpersonali, il matrimonio, il governo, la Chiesa, sono stati corrotti da che cosa? Sono stati corrotti e danneggiati dall'introduzione, dalla comparsa del peccato. E questo è il punto. Abbiamo a che fare con questo. Nel primo capitolo di Genesi, Dio stesso ci dà il modello da seguire. 6 giorni Dio appunto lavora, e il 7° giorno è un giorno sabbatico, un giorno di riposo, un giorno in cui Dio apprezza quello che ha fatto. E Dio dice: questo modello sarà anche il tuo modello, di lavorare 6 giorni e di riposare il 7° giorno. In Genesi 2, versetti 4 e 7 leggiamo: queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto nella campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un ateno vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. E pochi versetti dopo leggiamo: Dio dunque prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. È un ordine di Dio, il lavoro. Non è un'invenzione delle istituzioni non è il frutto del peccato, il lavoro. No, è un ordine di Dio. E Dio dà ad Adamo ed Eva dei compiti specifici. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano nella terra. E dice a loro: rendetevela soggetta. Addirittura Adamo ha il privilegio di poter nominare le specie degli animali, di dare un nome ad essi. Certo, siamo in un contesto edenico, siamo all'interno del paradiso terrestre, e qui tutto funzionava alla perfezione. Prima che ci fosse il peccato c'era il lavoro. Prima del peccato c'era il lavoro. E questo costituisce un aspetto molto importante. Costituisce un aspetto molto importante perché ci dice che prima della caduta il lavoro rappresentava una condizione fondamentale dell'uomo nel paradiso terrestre. E continua a rappresentarlo anche dopo la caduta. L'uomo continua a lavorare, solamente che vengono introdotti fatiche, pene, sofferenze, sudore, eccetera, eccetera. E tutto questo verrà conservato anche per la ristaurazione del paradiso che Dio ci sta preparando. Ora, noi non sappiamo per quanto tempo Adamo ed Eva hanno goduto di questa condizione edenica, di questa condizione di paradiso terrestre. Non ci viene detto nella scrittura. Ci viene detto solo che, arrivato a un certo punto, decidono per propria scelta di disubbidire a Dio. E qualcosa accade. Viene introdotta la corruzione e il lavoro incomincia a diventare pesante. Il lavoro, ci viene detto, è stato drasticamente condizionato dalla caduta. E in Genesi noi leggiamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra prima da cui fossi tratto, poiché sei polvere e polvere ritornerai. Il lavoro un tempo era piacevole. Un tempo non c'era stanchezza, sudore, futilità, noia, monotonia in quello che veniva fatto. Immaginate questa condizione. Se tu fossi stato un venditore, ogni chiamata, ogni alzata di telefono per chiedere a qualcuno se voleva comprare un prodotto si sarebbe tramutata in un contratto. Se tu fossi stato un insegnante, ogni compito assegnato ai bambini a scuola si sarebbe tramutata in una lezione appresa. Se tu fossi stato un medico, ogni analisi si sarebbe trasformato in una cura. A dire il vero, non ci sarebbe stato bisogno del medico, perché in cielo non c'erano malattie, queste sono una conseguenza del peccato. Però è per dire, immaginate l'implicazione di cosa poteva essere. Ogni ordine dato di disciplina da una madre, da un padre ai propri figli si sarebbe trasformato in un atto di sottomissione e di ubbidienza, cosa che non è oggi. Quello che oggi c'è non è quello che non c'era prima, ma quello che c'era prima, distorto dal peccato, distorto dalle conseguenze del peccato. Al motivo del peccato sono stati introdotti nel nostro vocabolario termini come sgobbare. Il lavoro è diventato uno sgobbare, un faticare, uno spendere tempo in una cosa che non ci piace, in una cosa che non ci gratifica. Allora, se vuoi ringraziare per il tuo sgobbare, puoi ringraziare qualcuno quest'oggi. Sai chi ringraziare? Puoi ringraziare Adamo, o se preferisci Eva. Puoi ringraziare uno dei due per le tue fatiche sul posto di lavoro. Il punto è che il peccato non ha cancellato il lavoro. Il peccato non ha cancellato il matrimonio. Il peccato ci dice adesso che il matrimonio e le relazioni dell'uomo con la donna sono diventate un tema di discussione. Piuttosto che essere una gioia, un aiuto convenevole l'uno per l'altro, siamo diventati che cosa? un campo di battaglia dove ci scontriamo. E allo stesso modo per il lavoro, non è che è stato cancellato, ma semplicemente è stato corrotto. Ora, fratelli e amici, se vi aspettate di passare la vostra eternità in una nuvoletta, magari con un'arpa, a passare tutto il tempo della vostra eterna giornata a cantare lode a Dio, non è per voi il paradiso. Non è per noi allora il paradiso. Ci sarà ancora il lavoro. Mi dispiace, ma non ci posso fare niente. Sarà così, dice la Scrittura. Allora incominciamo a rivalutarlo, fin da adesso. Incominciamo a darne un contenuto positivo, fin da adesso. E qual è il contenuto positivo che possiamo introdurre rispetto al lavoro? Il contenuto positivo è questo, che Dio vuole riscattare il lavoro per renderlo una benedizione piuttosto che una sofferenza. Dio, il nostro Dio, è un Dio di redenzione. Ed è un Dio di redenzione non solo nella sfera spirituale. Egli non è che redime semplicemente la nostra salvezza per quanto riguarda le nostre anime che adesso, piuttosto che andare a destra, vanno a sinistra o viceversa. Ma Dio vuole dare un nuovo e poi lasciarci, come dire, nel contesto in cui ci trovavamo. Siamo una rana nell'acqua calda, adesso non siamo più una rana, siamo un principe trasformati nella salvezza, ma sempre nell'acqua calda, col rischio di ustione. No, Dio vuole cambiare noi e il contesto in cui ci muoviamo, darci una nuova dimensione. Ora c'è un alert, se volete, c'è un qualcosa da cui dobbiamo guardarci, che è una tendenza che si va diffondendo, che è quella della teonomia o del ricostruzionismo, che è quella tendenza che dice dobbiamo riportare in qualche modo la legge mosaica e tutto quello che Dio ha stabilito per l'uomo a renderlo valido all'interno delle nostre società oggi, e dobbiamo farlo con il nostro sforzo. Ora è vero che Dio vuole restaurare il suo proposito anche riguardo al tema del lavoro, ma questo non significa che dobbiamo bigottamente calare quelli che sono quello che troviamo nella Scrittura nella nostra realtà, arrivando a una sorta di fanatismo fondamentalista. Non dobbiamo correre lo stesso rischio o arrivare agli stessi estremismi di dove arrivano gli islamici. E non vi offendete se qualcuno è qui dentro di religione diversa da quella cristiana. Il mio suggerimento piuttosto è che dobbiamo portare redenzione e guarigione in quelle relazioni che sono state spezzate dal peccato. E non solo per l'eternità, ma qui e adesso. Possiamo aspettarci qualcosa di più del matrimonio che semplicemente litigi? Sì? L'abbiamo visto anche domenica scorsa. E allo stesso modo possiamo aspettarci qualcosa di più del lavoro che semplice fatica e non senso, che semplice impiego di 40 ore alla settimana per poterci guadagnare il pane. Possiamo aspettarci qualcosa di più. Allora, se dobbiamo aspettarci qualcosa di più, la seconda proposizione che vorrei che facessimo nostra è questa. Il lavoro dovrebbe essere considerato come ogni credente come un servizio a tempo pieno per Cristo. Tutti noi parliamo dei pastori, dei missionari, degli evangelisti come persone che hanno scelto di dare il loro intero tempo a servizio per Cristo. Ma vorrei che ci rendessimo conto che la stessa cosa è valida per chi legittimamente sceglie un lavoro che non è quello di pastore, di missionario o di evangelista. Non è necessario lasciare la propria occupazione per diventare un servitore di Cristo. Non è scritto da nessuna parte. È possibile essere dei testimoni efficaci di Cristo laddove Egli ci ha messo. Daniele, ad esempio, era un primo ministro. Aquila e Priscilla erano dei costruttori di tende. Luca era un medico. E vorrei che considerassimo queste persone non come persone con un'occupazione che serviva da copertura, gli agenti segreti di Dio. Cioè, erano dei ministri di erano effettivamente degli evangelisti, erano dei pastori, però tramutati, camuffati da lavoratori. No, erano effettivamente delle persone impegnate nel posto di lavoro in cui erano. Non pensiamo che Giuseppe, che diventa il secondo dopo Faraone, doveva essere il primo pinco pallino che capitava anche in termini di competenze lavorative per diventare un primo ministro sotto Faraone. È vero, c'era Dio dietro di lui, c'era Dio a sostenere quello che era, ma non è che è arrivato in un posto che così facilmente ci arrivano. Pensate quanta concorrenza per fare quello che doveva fare. Pensate quanta concorrenza dovevano avere Daniele e i suoi tre amici messi a confronto con tutti quegli altri giovani istruiti nella stessa scuola. Non erano persone mascherate, stavano effettivamente servendo Dio nel posto in cui Dio li aveva posti. E può sembrare banale questo, ma non lo è, questo cambiamento di mentalità, cioè di non considerare come una copertura quello che stai facendo. Non è una banalità, perché ti rovescia, ti capovolge il modo di pensare, il modo di affrontare il tema del lavoro. Dio, fratelli, chiama persone sia al ministero che al lavoro. Non c'è dubbio che Dio chiami le persone nel ministero. A volte questa chiamata è mistica e soprannaturale. Pensate a quello che è accaduto a Paolo sulla via di Damasco. Viene folgorato da Dio, cade, rimane cieco per un certo numero di giorni e Dio gli dice che adesso lui dovrà essere un servitore a tempo pieno per lui. Qualcosa di simile accade a Isaia. Tutti conosciamo Isaia, capitolo 6. Ed è ancora più straordinaria la chiamata di Geremia. È mistica e soprannaturale. In Geremia, al capitolo 1, noi leggiamo: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io avessi che ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Cioè, più diretta di così la chiamata di Dio non poteva essere. Addirittura prima ancora della tua nascita io avevo un proposito ben specifico per te. Ora, fratelli, ma non tutti i missionari, i pastori, i responsabili di chiese, gli evangelisti hanno esperienze sulla via di Damasco come quelle che ha avuto Paolo. Fate un'indagine all'interno di questa comunità stessa, vedete se ci sono state persone folgorate in questo modo. Non sempre accade così. A volte il desiderio, le competenze, le capacità, il bisogno della comunità fanno sì che queste cose si sposino insieme e nasca una vocazione. Non necessariamente dobbiamo aspettarsi delle cose eclatanti. Certo, Dio può farlo. Allo stesso modo Dio può chiamare in modo mistico e straordinario delle persone ai lavori comuni, ai lavori ordinari. Ad esempio, Dio chiama Noè a costruire un'arca in modo straordinario. Non è che gli dice vai a fare il missionario. La sua predicazione era la costruzione della sua arca, quella era la sua predicazione. Allo stesso modo Dio chiama Abramo, Dio chiama Giuseppe, Dio chiama Daniele in modo soprannaturale per un ministero ordinario, un ministero comune. Ci sono persone che fin dai loro primi ricordi dicono io sicuramente da grande vorrò far questo, il pompiere, il medico, l'insegnante, la maestra di nuoto, e sembra che non riescono a immaginare una vita futura diversa da quello che hanno desiderato da fare da bambini. Può essere una chiamata mistica anche questa, non lo so, ma ci sono persone che imparano semplicemente dalla esperienza comune che hanno magari nell'ambito familiare. Giacobbe era un pastore perché questa era la professione dei suoi antenati. Salomone fu un re perché ereditò il trono di suo padre Davide. E Gesù stesso era un falegname perché il suo genitore Giuseppe era un falegname. A volte scopri la tua vocazione seguendo la professione dei genitori o ponendosi semplicemente queste domande: cosa farò da grande? Quali sono le mie competenze? Cosa vedono gli altri in me? Quali sono le professioni più ricercate? Quali sono le professioni più pagate? C'è chi sceglie l'università anche per quello, eh? Cioè, come si fa a decidere l'università? Dove sono i posti migliori, dove ce ne sono poche persone e magari con un buon stipendio? C'è anche questo. Non siamo troppo nelle nuvolette. cerchiamo di essere concreti. Quale lavoro mi permetterà di raggiungere i miei obiettivi? Se tu vuoi servire Cristo, difficilmente sceglierai la professione del ladro. Poniti le domande giuste quando scegli, stai per scegliere una tua professione. Mi permetterà di conciliare il mio desiderio di servire Cristo abbastanza facilmente questa professione? È vero che alcuni sono chiamati a lasciare la propria attività per abbracciare il ministero cristiano. Pietro, ad esempio, era un pescatore che è stato chiamato a diventare un evangelista e un leader della chiesa primitiva. Luca era un medico, come abbiamo detto, che diventa un fondatore di chiese. E tante persone hanno avuto un'esperienza simile. Ci sono anche però alcuni casi in cui delle persone chiamate in un primo tempo al ministero hanno ritenuto opportuno lasciarlo per dedicarsi al mondo del business, perché vedevano un maggior talento nella propria vita che Dio poteva impiegare in un'attività ordinaria. Paolo stesso, straordinario uomo utilizzato da Dio, non lascerà mai la sua professione di costruttore di tende. Per quale ragione? Non lo so. Forse per due semplici ragioni. La prima, per avere di che mangiare e non pesare, come lui stesso dirà, in nessuna delle comunità che aveva fondate. E la seconda, per avere dei contatti significativi. Cosa faceva Paolo? In ogni posto che andava, la prima cosa che faceva è ricercava se c'era una sinagoga per trovare i perduti del popolo ebraico, per cercare di ricondurli alla fede, ma se non riusciva con questi, che cos'è che faceva? Utilizzava i contatti che derivavano dal lavoro quotidiano per essere una testa di ariete, per far breccia nella vita di queste persone. In effetti, anche nella nostra comunità ci sono tante persone che sono dei cosiddetti tent maker, dei costruttori di tende, cioè delle persone che hanno deciso di dare del proprio tempo per il servizio cristiano, rimanendo comunque impegnati nel loro posto di lavoro. Bene, un proposito onorevole da incoraggiare, da incentivare. Però, invece di subire il nostro lavoro, per le 60 ore alla settimana che Dio ci dà di stare sul nostro lavoro, cerchiamo di chiederci fino a che punto posso sfruttare meglio quel tempo prezioso che impiego per non vivere in modo paranoico e schizzoide, spiritualità da una parte, servizio altro da un'altra parte. Oggi il lavoro per cui dovrebbe essere considerato un ministero a tempo pieno, oggi il lavoro può essere un pulpito più efficace del ministero. Provo un sondaggio, spero che non mi smentiate, ma vorrei che alzassero la mano tutte le persone che si sono convertite attraverso una campagna evangelistica di quelle tipo alla Big Rain, o Promiskeeper, che è un'altra grande... Chi si è convertito attraverso il ministero di un famoso predicatore? Chi si è convertito ha ascoltato la radio, chi si è convertito ha ascoltato un sermone di un pastore di questa o di un'altra chiesa. Quelli che rientrano in questa categoria possono alzare la mano. Due persone. Adesso vorrei che alzassero la mano tutti quelli che invece si sono convertiti attraverso la semplice testimonianza di un laico, come potrebbe essere un collega di lavoro, un agente, una persona qualunque della strada. Dove ricade la vostra esperienza? Potete alzare la mano chi si è convertito in questo modo? Tutti gli altri non si sa come sono convertiti, hanno avuto una rivelazione speciale da parte di Dio. Comunque vincono, non lo so, devo aver sbagliato sondaggio, ma fratelli, ovvio che mi ha parlato un predicatore, ovvio ha parlato un amico, cioè non è che ci sono tante alternative. Vi ha chiamato Dio? Non lo so. Sì. Sì. Mister? Puscolo? Certo. Però quello è vero, però quello che vogliamo capire, quello che a me interessa farvi capire è che non mettiamo tanta enfasi sulla responsabilità qua dietro, come dire, come per essere un'occasione per raggiungere le persone o gli eventi di grandissima portata. Non sono questi quelli che fanno la differenza. Certo, sono molto importanti, ma sono come un fuoco dove c'è tanta paglia. Ti fa una fiamma subito che quasi quasi ti scotte se ci stai vicino, ma alla fine dura anche poco. Guardiamo invece alle relazioni, quelle che contano, quelle che continuiamo a coltivare giorno dopo giorno. I laici, le persone normali, trascorrono molto tempo con i loro amici, molti più di quelli che può passare, che può trascorrere con loro un qualsiasi pastore, ministro impegnato per Dio. Pensate al tempo che spende un ministro, a come lo spende. O in comunità con i credenti che hanno bisogno di cura e consulenza, oppure con altri colleghi, pastori e ministri, per discutere di cose che riguardano la Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Non dovrebbe d'altronde meravigliarci l'affermazione che ho appena fatto, cioè che una persona ordinaria ha modo di essere efficace per il Vangelo, forse anche più di un qualsiasi altro ministro. Abramo, Isacco e Giacobbe erano agricoltori ed allevatori di bestiame. Giuseppe era uno schiavo, servo di un nobile, poi diventato primo ministro. Davide era un pastore, che è arrivato a un certo punto della sua vita e è diventato un re. Neemia era un coppiere ed un confidente del re, cioè quindi persone perfettamente ordinarie. Nel Nuovo Testamento Matteo era un agente delle tasse, come potremmo dire, delle tasse romane. Pietro e Giovanni erano dei pescatori, Cornelio era un militare e Lidia una ricca commerciante di porpora, di cui abbiamo anche ascoltato. Questi sono solo alcuni dei nomi che troviamo nella scrittura di gente che è stata abbondantemente usate di Dio nel loro ministero. Da sempre gli credenti hanno avuto un'efficacia per il Vangelo più di ministri, ma forse è ancora più rilevante oggi che non in passato questa affermazione. Ad esempio, in passato, in paesi come l'Inghilterra, per i pastori, cos'è che accadeva? C'erano una diffusa, come dire, riconoscimento di questa professione nella società. In qualche modo anche in Italia, una volta le professioni erano il farmacista, il pastore, il sacerdote e l'insegnante. Queste erano le tre fondamentali professioni. In Inghilterra, paese anglosassone, c'era il pastore. I pastori più conosciuti avevano il privilegio di vedere i loro sermoni pubblicati nel giornale locale, avevano degli sconti con la ferrovia, con le ferrovie dello Stato. Oggi invece, se tu sei una persona che è un pastore, non lo dici subito se stai parlando con le persone, con una persona che non ti conosce. Dici che sei un lavoratore autonomo, nelle pubbliche relazioni. Perché? Perché hai in mente, se dico che sono un pastore, mi sono subito qualificato e ho tagliato i ponti prima ancora di poter avere uno scambio significativo con questa persona. È vero. Sei un lavoratore autonomo nella sfera spirituale. C'è tanta gente che lavora in questo ambito. E la terza ragione per cui il lavoro dovrebbe essere visto come un servizio a tempo pieno per Cristo. La terza ragione è questa, che c'è una forte relazione di dipendenza tra chi è coinvolto nel ministerio e chi è attivo nel lavoro. C'è una forte relazione fra chi è coinvolto nel ministerio, cioè in senso classico, e nel lavoro ordinario, per due ragioni. La prima ragione è che la Chiesa ha qualcosa di cui hanno bisogno gli uomini ordinari, gli uomini d'affari, vale a dire le risorse spirituali per sostenerli, farli crescere e sviluppare. La Chiesa ci può essere di supporto per indirizzarci, per darci la bussola, secondo la parola del Signore, nella nostra attività ordinaria. E la seconda ragione è che gli uomini di affari hanno qualcosa di cui la Chiesa ha bisogno, vale a dire i contatti e le risorse finanziarie. Tutte e due le cose servono. Allora vi invito a pregare reciprocamente gli uni per gli altri, per il nostro, fra virgolette, successo come testimoni di Cristo nel mondo del lavoro, affinché possiamo imparare ad apprezzare le occasioni che ci vengono date sul posto di lavoro per impattare la vita degli altri e non pensare di poterlo fare attraverso il culto della domenica solamente, perché ci sono persone che dentro questa chiesa non metteranno mai il piede, mentre sul posto di lavoro le avremo tutti i giorni davanti a noi. Molti di voi sono uomini e donne che al lavoro possono essere come dei sacerdoti di Dio. Questo è il tuo ministero, un po' come l'essere impegnato nella predicazione. Il pastore ha un'opportunità la domenica mattina. A te invece viene dato un ministerio 8-17, dal lunedì al venerdì e alcune volte anche il sabato e la domenica. La tua vocazione nel lavoro è il tuo pulpito. Che Dio ci benedica e ci faccia prosperare in questo ministerio. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché creandoci tu ci hai dato anche una finalità. Signore, creandoci tu ci hai dato anche l'opportunità di esprimere quell'immagine che tu hai messo in noi attraverso la creatività, la formazione, l'inventiva, la possibilità di esprimersi attraverso il nostro lavoro. Signore, riconosciamo che le nostre relazioni lavorative, Signore, sono comunque macchiate, sono deturpate dal peccato che è stato introdotto, come ogni altra cosa buona che tu hai creato.